Questo è il slide che avete visto tante volte, no? È molto carino perché vediamo qua in grigio il core enzyme della RNA polymerase in batteria, che consiste da varie subunità, okay? Tutte in grigio, okay? E in più vediamo qua un'altra proteina associata, e questa proteina si chiama fattore sigma, okay? Sigma più RNA polymerase core enzyme e diventa il RNA polymerase holoenzyme o holoenzima della RNA polimerase. E questo è il complesso che è capace di riconoscere i promotori e iniziare la trascrizione, che vuol dire soprattutto aprire la sequenza promotoriale. Okay? Le batterie, abbiamo visto che le batterie hanno più di un sigma fatto da una serie di sigma factors, okay? Hanno una struttura molto simile, perché hanno tutta la stessa funzione, aiutano l'RNA polimerase ad iniziare la trascrizione, però importante, ogni fattore sigma ha il suo set di geni che riesce a riconoscere e attivare. Okay? Qua vediamo un esempio, okay, di Escherichia coli, dove abbiamo vari geni, no? RPOD, RPOS, RQH, e ognuno codifica un fattore sigma. Okay? Sono tutte simili, però riconoscono sequenze diverse. Okay? No? Conosciamo bene il fattore sigma, che è importante per la regolazione dei housekeeping genes, significa geni che di quale abbiamo bisogno sempre, okay? Che riconosce adesso sequenze specifiche che sono praticamente splittate in due boxes, okay? Che una centra sulla posizione meno 10, l'altra centra sulla posizione meno 35, a monte del sito dell'iniziazione della trascrizione, okay? Che viene anche chiamato la posizione più 1. Abbiamo fatto l'altra volta. Ogni fattore sigma, okay, ha la sua sequenza preferita che vuole legare. Okay? Il fattore sigma lega bene un promotore che continua a meno 10 sequence di TATAAT e anche sulla posizione meno 35 deve avere una sequenza simile a TTGACA, ok? Altri fattori sigma hanno altre sequenze di legame specifiche sul livello di DNA, ok? Importante è anche la separazione, no? Il spazio tra questi due boxes, che deve essere anche ben misurato, okay? Perché la struttura del fattore sigma non deve essere proprio in modo, in un certo modo che permette proprio anche, no, il legame sul DNA. Significa la distanza tra box minus 35 e box minus 10 deve essere anche uguale come la distanza tra il dominio della proteina che lega una o l'altra box. Okay? Quando guardiamo adesso tutti i geni che vengono regolati dal fattore sigma 70, non lo posso vedere che la box minus 35 o la box minus 10 non è sempre uguale, no? Significa qua TTGACT, però abbiamo anche per esempio un altro gene che ha una regione meno 35 con la sequenza CTGACC, ok? Che significa tutti questi geni vengono regolati grazie a questi promotori, dal fattore sigma 70, però il fattore sigma 70 tollera anche certi cambi nella sequenza, okay? E praticamente quando calcoliamo, no, la frequenza di un certo tipo di nucleotide sulla posizione 1, posso vedere che sulla posizione 1 vediamo quasi sempre un T. Significa la condenser sequence su questa posizione è T. Sulla posizione 2 vediamo, no, sempre, quasi sempre un T. Significa anche posizione 2 consenso sequence T. La sequenza nucleotide 4, ok, vediamo T significa consensus nucleotide A. In questa maniera viene dopo determinata la consensus sequence, ok, della regione meno 35 e la regione meno 10, che viene riconosciuto perfettamente dal fattore sigma 70, ok? E ogni sigma factor ha la sua consensus sequence, okay? Allora anche per voi è importante sapere cosa è una consensus sequence e come, no, possiamo ottenere una consensus sequence, no? Con parole facile, la consensus sequence è, no, più o meno la media di tutte le sequenze che troviamo qua, ok? Sì, questa regione vediamo di nuovo, si trovano a monte della stazza, del sito di iniziazione, che viene nominato posizione più 2, a più 1, scusate. Ok, questo ho visto l'altra volta, ok, l'ho già fatto. E questo è praticamente un riassunto di questo tipo di promotore batteriale, ok, che viene anche chiamato tipo 1. Ok, quando c'è tipo 1 sappiamo subito che ci sono anche altri tipi. E vediamo, no? Questo promotore batterico del tipo 1, no? Ha queste regioni caratteristiche, meno 10, meno 35, e ogni regione ha la sua consensus sequence. Ok? Significa posizione T, alla posizione 1 nella regione meno 35, no? E con la probabilità di 82% un T, la posizione 2 84% e via, okay. Stessa cosa vale per la regione meno 10, che abbiamo una consensus sequence TAT, okay. Non è molto eterogeneo, non abbiamo C's, non abbiamo G's, non significa abbiamo TA, ma sappiamo già che è molto facile in realtà, una sequenza facile da aprire quando, no, vogliamo aprire la doppia elica del DNA. Una cosa simile abbiamo anche visto, no, quando abbiamo parlato dell'iniziazione della replicazione in pattere, anche lì il DNA viene aperto a una sequenza che è ricca, no, con un contenuto alto di tibina e adenina. Allora, queste sono le caratteristiche, no, sulle regioni. Per anche il start point della trascrizione, anche una caratteristica, quasi sempre è una purina in batteria, okay? E poi questa purina spesso viene anche affiancata da un C o un T, okay? Queste sono, possiamo notare, ci aiuta anche di capire già così sulla carta, sulla sequenza dove inizia la trascrizione, no? Così è comodo, no? È importante la distanza tra questi due elementi, tra queste due regioni, meno 10, meno 35, okay? Perché se questa regione diventa troppo lunga o troppo corta, la struttura del fattore sigma non è più adatta per interagire, no, con queste regioni. Allora, dopo vediamo gli altri tipi principali di promotore in batteria. Che sono che mostrano variazione, ma vediamo qua il promotore batterico del tipo up, okay? No application up, okay? Che consiste da una regione meno 10, meno 35, e a monte però c'è un altro elemento che si chiama elemento up, no? Up perché vuol dire upstream, no? A monte. E dopo abbiamo un altro elemento, un altro tipo di promotore, ok? Questo tipo di promotore si chiama meno 10 esteso, ok? E interessantemente vediamo che c'è presente una regione meno 10, ok? Però ci manca la regione meno 35, ok? Significa che in realtà manca qua un elemento molto importante, e la perdita di queste elemente chiaramente rende la interazione del fattore sigma con questo tipo di promotore meno efficiente, significa queste perdite di efficienza deve essere compensato, e queste praticamente viene compensato attraverso l'allungamento della regione meno 10, okay? E parliamo di un tipo di estensione, un extension. Per questo motivo questo tipo di promotore, no, viene chiamato meno 10 esteso, significa allungo qua la sequenza di riconoscimento e così posso guadagnare di nuovo più specificità per l'interazione tra il promotore e il fattore sigma. In più c'è dopo un altro sistema promotoriale frequente in batteria, e questo è il discriminatore. Lì vediamo la regione meno 10, meno 35, okay? Però in più c'è dopo ancora una sequenza che si trova a valle della regione meno 10 e che contiene un altro tipo di informazione, un'informazione in più, no? Per controllare la interazione del promotore con il fattore sigma, ok? È stato mostrato che praticamente la presenza di questo discriminatore può anche aumentare la stabilità tra il promotore e il RNA polymerase holoenzyme, okay? Significa favorisce in realtà l'iniziazione della trascrizione, okay? Però è molto importante, no? L'elemento di base è sempre la box minus 10 minus 35, okay? Questa è praticamente la struttura di base, però dopo abbiamo queste modificazioni, okay? Significa abbiamo l'up element tipo 2, un elemento meno 10 esteso, però manca la regione meno 35, e un discriminatore che troviamo di nuovo le due regioni principali, okay? Allora, significa che questi sono i promotori, ok? E come vedete il promotore sempre è localizzato a monte dal sito dell'iniziazione della trascrizione, ok? Fa anche senso, no? Perché praticamente vuole preparare prima il DNA e dopo vuole iniziare senza perdere la sequenza, informazione e tempo. Significa se questa è una regola, che anche vuol dire, no? Questo vale anche praticamente per tutti i geni che si trovano che codificano, dove la informazione viene codificata da questi due filamenti singoli di DNA. Significa se un gene, ok, viene espresso in questa direzione sulla doppia elica di DNA, troviamo il promotore da questa parte qua, ok, e determina la trascrizione in questa direzione verso la sinistra. Invece il gene B, che viene codificato dall'altro filamento, che porta il suo promotore a questa posizione, da anche lì questo promotore inizia la trascrizione da questo punto in questa direzione, ok? Significa tutti i promotori sono direzionali. Significa anche un promotore eucariotico è in realtà sempre direzionale, va in una direzione. Esistono altri tipi di promotori, soprattutto quelli dei viri, in virus, no? Che praticamente possono anche fare trascrizione in due direzioni, in due orientamenti, no? Però è una situazione speciale. Normalmente abbiamo promotori direzionali. Significa quando sappiamo dove è il promotore, okay? Sappiamo anche in che orientazione va la trascrizione. Allora, il fattore sigma è praticamente centrale per l'iniziazione della trascrizione in vivo, okay? Significa quando io per esempio faccio un esperimento in vitro, dove io praticamente ho la mia provetta, metto dentro il DNA col suo promotore, metto dentro la RNA polymerase core enzyme senza sigma factor, questa è la polimerase, riesce a iniziare la trascrizione, ok? Però solo in vitro, dove ci sono solo i componenti principali, ok? DNA, nucleotides, energia e là era una polimerase. In vivo mi serve il fattore sigma, ok? Praticamente è una cellula, no? Batteriale che porta una mutazione severa nel fattore sigma, non riesce a vivere, ok? Perché non riesce a iniziare la trascrizione. Allora, la struttura del fattore sigma la vediamo qua, ok? Non è così che il fattore sigma si fa il più piccolo possibile, ok? Vediamo praticamente che la struttura del fattore sigma è ben estesa, ok? E viene suddiviso in varie regioni, ok? E come possiamo vedere che le regioni hanno il suo ruolo caratteristico nella interazione con il promotore. Okay, qua vediamo adesso il fattore sigma, che è qua molto complicato, in una struttura lineare simbolizzato così, e la possiamo vedere che la regione 4 del fattore sigma, che consiste da una helix to a helix, okay, interagisce con la regione meno 35, okay? E questa domain che troviamo qua, okay? Allora, chi interagisce adesso con l'altra regione, con la regione meno 10, vediamo qua, e questa è la regione 2, è una alfa elica, e questa anche interessantemente contiene aminoacidi aromatici, okay? Perché abbiamo già sentito varie volte gli aminoacidi aromatici, perché sono questi interessanti, perché queste possono interagire, no, con anelli che si trovano nelle nucleotidi, ok? Significa topoisomerasi, un esempio, okay? E la regione 2 lo vediamo qua, significa, vediamo anche molto bene che la distanza dalla regione 2 e la regione 4 è abbastanza grande, ok? E ha proprio la distanza che vediamo qua tra la regione meno 10 e meno 35. Adesso potete anche capire molto bene, se io allungo adesso questa sequenza qua in mezzo o lo faccio più corto, diventa molto difficile per la regione 2 e la regione 4 di interagire efficientemente con queste due regioni, ok? Poi altre regioni a parte della regione 4 e 2 hanno anche un ruolo nel riconoscimento delle sequenze promotoriali, no? Vediamo qua per esempio la regione 1 e anche un parte della regione 2 hanno un ruolo, no, nel riconoscimento del discriminatore, okay? E la regione 3 che vediamo qua in mezzo tra regione 2 e regione 4, okay, vediamo che è capace di interagire con la parte estesa dell'elemento meno 10, ok? E vediamo anche in realtà che la regione 3 si trova in mezzo tra la regione 4 e regione 2. Significa abbiamo una geometria del promotore, ok? Una certa geometria, una certa geografia che possiamo vedere anche nella struttura del fattore sigma. Quindi possiamo veramente ben immaginare che questo fattore sigma si sede proprio su queste regioni di riconoscimento. Poi cosa succede con l'elemento up, okay, che è più lontano dalla regione, abbastanza lontano dalla regione 35, e questo elemento up riesce a interagire, ok, con la carboxy terminal domain, no, della subunità delle subunità alfa primo e alfa primo primo della RNA polimerase, ok? Significa che qua simbolizzata una certa estensione del carboxy terminal della carboxy terminal domain, e questa riesce a interagire con l'elemento up, ok? Però lo stesso queste Holo enzyme che vediamo qua contiene anche il fattore sigma che fa il suo lavoro, interagisce con la regione meno 10 e la regione meno 35 con le regioni 4 e regioni 2. Okay? Questo aiuta a rafforzare qua la interazione tra il Holo enzyme e il promotore, significa facilita una attivazione della trascrizione più efficiente. Che significa questo elemento app? Vediamo in geni che vengono espresso a livelli molto espresso a livelli alti. Ok, allora adesso abbiamo visto che l'RNA polimerase con il fattore sigma praticamente lega sequenze promotoriale. Ok, questo è praticamente il primo step. Questo è già ho fatto una bella cosa, però chiaramente questo non rappresenta il rate limiting step. Ok, il rate limiting step per l'iniziazione della trascrizione è proprio l'apertura della doppia elica di linea, e in inglese questo si chiama melting, in italiano fusione. Ok, significa la fusione del promotore, vuol dire che la doppia elica del DNA si apre, okay, e rende accessibile un stampo per la trascrizione. E questa apertura della doppia elica del DNA inizia nella regione meno 10. Okay? Quando guardiamo la regione meno 10, okay, per esempio in questa situazione, quella del fattore sigma 70, vediamo qua la sequenza consensus T-A-T-A-A-T, okay, la conservazione dei nucleotidi centrale è relativamente basso, 45-60-50% tra vari promotori che vengono riconosciuti dal fattore sigma, però due posizioni schizzano fuori, no? La posizione 2 e la ultima posizione, la posizione 6. Praticamente tra tutti i geni che vengono regolati dal fattore sigma troviamo solo la posizione 2, un A con una probabilità di 95%, e sulla posizione 6 con un T con una probabilità di 96%. Significa che questi sono i nucleotidi chiave. E perché sono chiavi? Perché lì si apre la doppia elica del DNA. Ok? Significa che cosa succede, no? Nel primo step l'RNA polymerase holo enzyme si lega in maniera salda, bene, no? Okay, con il promotore, e lì diventa importante la regione meno 10. Okay? Quando si lega bene l'RNA polymerase holo enzyme viene indotto un cambiamento strutturale del DNA che viene legato dal sigma factor. E praticamente cosa succede? È praticamente un base flipping, no? Vi ricordate, la doppia elica del DNA è molto rigido, però esistono certe situazioni dove una base riesce a essere staccata dal suo appaiamento e girato fuori dalla doppia elica del DNA. Ok? Proprio così. E questo flipping viene praticamente catalizzato da aminoacidi aromatici che riescono a interagire con gli anelli, no, dell'adenina e del timina. E vediamo proprio qua che questi aminoacidi del fattore sigma della regione 2, no, estendono e riescono dopo a comunicare con l'adenina e con la timina. E praticamente viene girato questa base e viene praticamente rimesso in una tasca all'interno della regione 2 del fattore sigma. Ok? E questo praticamente destabilizza molto la struttura della doppia elica in questa regione. Ok? Abbiamo già un'interazione molto debole, abbastanza debole tra due filamenti di DNA. Se adesso ancora tolgo due basi, significa che diventa tutto stabile, e adesso praticamente riesce ad aprirsi il DNA. Ok? E questo si chiama dopo melting o fusione del promotore. Quello che è importante è questo processo, no, non richiede energia. Significa che questa è una capacità intrinseca del fattore sigma, no? E praticamente di indurre un base flipping per destabilizzare la doppia elica all'interno dell'elemento meno 10. Quindi che si apre il DNA e adesso può iniziare praticamente la trascrizione. Okay. Allora, vediamo adesso tutta questa cosa in un unico modello. Okay. Abbiamo qua in viola l'RNA polymerase core enzyme, no? Con le subunità alfa, beta e omega, e nella posizione centrale vediamo qua ben orientato il fattore sigma, okay? Che ha una struttura estesa che permette la interazione con vari elementi promotoriali. Okay? Vediamo qua la regione sigma 2, no? Interagisce con la box minus 10, okay? E anche a queste posizioni dopo si apre la sequenza, si apre la doppia elica del DNA. E proprio a valle di questo elemento meno 10, alla posizione più 1, inizia dopo la trascrizione. Okay? Altri elementi, no, vediamo che qua è indicato, no? Fatto a regione 4, no, che lega l'elemento meno 35. In più, vi ricordate sempre, ci servono anche canali importanti, canali dove entra il DNA e dove esce il DNA, sempre già come una doppia elica. Questo è importante, significa che quando si apre la doppia elica del DNA, la parte aperta si trova sempre ben protetta all'interno dell'RNA polimerase. Okay? Non vogliamo esporre o mostrare DNA non appaiato all'interno della cellula. Okay? Importante, e dopo vediamo che diventa molto importante anche il canale per la uscita dell'RNA. Okay? Significa che io adesso all'interno di questo enzima produco un nuovo biomolecolo, significa che devo anche trasportarlo fuori dal centro attivo, e un canale che per entrare in nucleotidi. Okay? Significa è proprio una fabbrica dove praticamente vengono portato dentro, no? Sostanze, e esce fuori un prodotto nuovo. Okay? Allora, cosa succede adesso quando abbiamo aperto il promotore? Significa che abbiamo fatto la fusione del promotore, ok, adesso possiamo partire. L'RNA polimerase trova il suo substrato preferito e inizia adesso la trascrizione. Importante, senza primer. Che è una polimerase, non ha bisogno di un primer. E quello che si osserva, e abbiamo anche già accennato nell'ultima lezione, è praticamente una trascrizione che è inizialmente inefficiente. Okay? Questa trascrizione inefficiente vuol dire che parte la attività della polimerase, però dopo si ferma perché non trova adesso le condizioni ideali per continuare, e riparte di nuovo. E ogni volta quando parte e riparte l'RNA polimerase vengono rilasciati trascritti molto corti, più o meno 10 nucleotidi. Okay? Questa è una caratteristica delle fasi molto molto i primi fasi praticamente dell'iniziazione della trascrizione. Vediamo la produzione, no? Di RNA molto piccoli. Okay? E cosa possiamo vedere anche in questa fase è un fenomeno che si chiama scrunching o accartocciamento. Ok? Scusate, io lo chiamo scrunching. E praticamente questo praticamente spiega anche cosa succede, no? Perché qua vediamo il promotore è aperto, ok? L'elemento meno 10 è già aperto e la RNA polimerase vuole iniziare, ok? E quando parte, no? Deve muoversi qualcosa, no? E la prima cosa che parte, però che si muove, e in realtà il stampo, significa che l'RNA polimerase è molto grosso, no? Sta lì, vuole sintetizzare e si tira dentro il stampo in realtà, okay? E questo si chiama scrunching, no? Perché il DNA viene accortacciato, okay? E questo crea praticamente queste loops, no? Sul stampo e non stampo, okay? E praticamente la RNA polimerase deve praticamente uscire da questa situazione, significa deve praticamente iniziare a muoversi, ok? Significa inizialmente abbiamo praticamente un problema, no? Della partenza dell'enzima, ok? E questo in realtà è un problema più strutturale, perché il problema che si pone è praticamente all'interno, no? Del holoenzyme si crea un piccolo molecolo di DNA, di RNA a questa posizione, però questa RNA deve ancora trovare l'uscita il canale dell'uscita dell'RNA, okay? Significa in realtà l'accorciamento, possiamo anche immaginarci un problema con l'esporto dell'RNA, ok? Significa che viene prodotto un RNA e resta qua in questa zona, significa non abbiamo più una situazione sterica ideale per continuare la sintesi, ok? Significa l'RNA polimerase si ferma, va un passo indietro, sputa fuori l'RNA, ok? E riparte. E quando veramente entra dopo il RNA nel canale dell'uscita, ok? Sì, anche importante, no? Nel centro attivo abbiamo anche presente il fattore sigma, ok? Che praticamente no, rende la situazione più facile, ok? Occupa spazio. E praticamente quando entra l'RNA nel canale di uscita, ok? Abbiamo praticamente fatto il rate limiting step. Quindi adesso abbiamo una situazione dove praticamente l'RNA polimerase può andare avanti. E cosa succede adesso? È che adesso il sigma factor viene espulso dal holoenzyme e adesso l'RNA polimerase prende velocità. Che significa adesso l'RNA polimerase riesce ad andare avanti e fa però un altro tipo di scrunching, però dietro, ok? Dietro di se stesso, non va avanti e si tira l'RNA indietro, e questo praticamente crea un scrunching in direzione opposta, e questo dopo crea dopo le condizioni ideali per dopo formare la bolla di trascrizione. Significa abbiamo una bolla di trascrizione perché adesso abbiamo anche spazio qua nel centro della RNA polimerase, nel centro attivo. Abbiamo espulso il fattore sigma, ok? E abbiamo trovato la strada per fare uscire l'RNA neosintetizzato, ok? Significa, ricordatevi sempre, il fattore sigma in realtà ci serve esclusivamente per il riconoscimento specifico di un promotore e per l'apertura del promotore, per la fusione del promotore. Una volta fatto questo, il sigma factor non vogliamo proprio avere, ok? Il sigma factor una RNA polimerase molto processivo, quello che ci serve durante l'allungamento, non vogliamo avere il fattore sigma. Il fattore sigma è esclusivamente importante per la iniziazione della trascrizione. Dopo viene espulso e parte l'allungamento. Significa abbiamo queste fasi iniziali, no? La fase iniziale della trascrizione, apertura del promotore, questa consiste da varie fasi, no? Okay. Una volta superato abbiamo aperto il promotore e possiamo entrare in fase di allungamento. Okay? E la fase di allungamento in realtà è sempre la ripetizione della stessa reazione. Significa molto semplice e in realtà viene anche molto poco regolato. Okay? Significa c'è sempre più regolazione sul step dell'iniziazione. Ok? Allora, anche la trascrizione durante l'allungamento non è perfetto, ok? Abbiamo errori abbastanza frequenti, so, un nucleotide su 10.000 è mutato sul livello di RNA, però abbiamo già detto non è molto grave, perché non avremo solo un'unica coppia di RNA, abbiamo tante coppie, no? Significa avremo con grande probabilità tante coppie di RNA prodotte che sono ok, non hanno mutazione. Però ci sono due meccanismi che non andiamo in dettaglio, che praticamente riescono anche a correggere l'RNA neosintetizzato. Uno è l'editing pirofosforolitico, che rimuove il nucleotide che è stato incorporato erroneamente, okay? Significa è stato inserito un nucleotide, okay? E non abbiamo l'appariamento con il stampo. Significa lì posso praticamente fare una reverse reaction e viene praticamente rimosso questo nucleotide sbagliato. Okay? Significa che importante lì viene praticamente rimosso un unico nucleotide, quello che è sbagliato, no? All'interno dell'RNA. Nel editing idrolitico, ma viene anche regolato da un fattore che si chiama GRE, che causa che praticamente l'RNA polimerase torna indietro, okay? E praticamente risintetizza questo pezzettino di RNA. In batteria adesso, praticamente allungamento, ma si parla sempre molto poco dell'allungamento perché non è molto interessante, più interessante però è la terminazione, ok? Abbiamo una promota che regola l'iniziazione della trascrizione, significa che ci serve anche una sequenza che termina la trascrizione, ok? E in batterie abbiamo due meccanismi di terminazione diverse. Una meccanismo si chiama role dependent termination of transcription e l'altra si chiama role independent termination of transcription. Okay? E la terminazione della trascrizione che richiede il role, che richiede anche energia, okay? E richiede anche sequenze e proteine specifiche, no? Abbiamo qua il fattore Rho, okay? Che è una proteina che consiste da 6 subunità. Vediamo qua anche la struttura di una ciambella dove praticamente entra l'RNA e entra RNA che porta una stessa sequenza, no? Che misura di 40 nucleotidi e forma anche una sequenza sempre di RNA chiaramente adesso, che anche forma una secondary structure, okay? E il meccanismo, okay, è relativo, non è ben studiato, okay? Quello che dove sappiamo tantissimo e anche molto semplice e efficiente è praticamente la raw independent termination, e questa terminazione non richiede un altro fattore. Significa che queste sono sequenze all'interno del RNA neosintetizzato che comunicano con l'RNA polimerase per dire adesso basta, ok, vai via. E lì praticamente possiamo capire, sappiamo molto bene come funziona, ok, perché queste role independent termination of transcription funziona solo su RNA che portano una sequenza specifica, no? Il loro 3' end, ok? Il terminus 3' UTA. E questa sequenza praticamente consiste da due regioni, ok? Che contengono una sequenza con simmetria diadica, ok? Un palindrome si chiama anche in inglese. Significa che questa è la situazione sul DNA, significa che qua a monte abbiamo praticamente le sequenze che codificano la proteina, e qua vediamo praticamente le sequenze che sono importanti per la terminazione della trascrizione. Ok? Abbiamo questi due elementi che hanno una simmetria diadica, e a valle troviamo adesso un'altra sequenza importante che ha una serie di T's. Ok? Significa che, per esempio, quando guardiamo un gene batteriale è molto facile capire dove finisce la trascrizione, no? Vediamo queste sequenze qua diadiche e anche queste di oligotis, molto facile, no? Si finisce subito anche sulla carta quando lavate dopo in laboratorio, infatti un clonaggio accetta queste cose con vettori, no? Volete veramente trovare queste cose, funziona molto bene. Adesso la terminazione adesso della trascrizione row independent non funziona adesso sul livello di DNA, è importante, funziona sul livello di RNA. Significa che la RNA polimerase tac tac fa un molecolo di RNA, attraversa questa sequenza qua, produce, no, la sequenza corrispondente CCCCU eccetera, e qua anche CCCGG. E adesso queste due sequenze, no, sono in simmetria didattica, ok? Significa che si possono anche appaiare, ok? Significa che cosa si crea quando attraverso la questa zona di quando attraverso la RNA polimerase questa zona è praticamente un RNA che porta un stem loop che è legato molto bene, è molto stabile. Okay? E a valle troviamo una serie di U's. Okay? E cosa succede è che praticamente abbiamo la trascrizione, okay? Viene inserito il U, dopo si crea questo stem loop, e questo stem loop è così forte e si forma con una efficienza molto alta, che proprio spinge l'RNA polimerase, ok? E questa causa dopo un cambiamento strutturale all'interno del RNA polymerase core enzyme, che praticamente destabilizza il complesso e l'RNA polimerase va via dal stampo, molla il stampo, e adesso questo trascritto viene rilasciato dal stampo. E questa è praticamente una metodologia di terminazione di trascrizione molto frequente, no, per geni batteriali. Significa row independent termination of transcription. Bon, adesso credo che possiamo fare una pausa. Avete domande?